Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Maurizio Angus, Bidoli e Rock and Roll Can Never Die. Siamo sempre su radiosonar.net a raccontarvi il mondo rock. Nel 1967 i Vagrants firmarono un contratto con l'Atlantic, con cui avevano già registrato la loro versione di Respect di Otis Redding. Quando Leslie West andò a ritirare diverse copie del singolo negli uffici dell'Atlantic, vi trovò lo stesso Otis, che gli firmò una copia con la seguente frase: To Leslie with respect. Ma Leslie West, quando vide i Cream live per la prima volta, ebbe chiaro cosa volesse fare. Chiamò Pappalardi, che era il produttore dei Cream, e si presentò in studio, ma lo stesso Pappalardi non ne rimase colpito. Allora lui cambiò i musicisti e riapparve ancora in studio, ma questo continuò a non essere convinto, finché un comune amico gli disse: Felix, perché non prendi tu il basso e provate? I Cream si erano appena separati, dei Mountain erano pronti a prenderne il testimone. ascoltare la musica dei Blue Oyster Cult è sempre un'emozione unica, il gioco di chitarre come fosse davvero una grande orchestra rock. Qui siamo negli anni 70, ovviamente, e dove tutto è lecito. Blue Oyster Cult. Detective e Pamela Desbarres. È incredibile come potesse essere gelosa Pamela di suo marito Michael, dopo che lei è stata una delle più famose gruppi della musica rock.
Yeah.
Per anni la Stevie Miller Band si è sbattuta nei palchi di tutta l'America, ricevendo solo qualche pasto e pochi spiccioli. Li ritroviamo negli anni 70, dove l'intuito di un solerte produttore provò a variare la produzione pulendo tutti quei suoni sporchi. Steve non era d'accordo ed arrivammo quasi alla rottura, proprio mentre la casa discografica ci telefonava annunciando che l'album era salito al primo posto delle classifiche. Oggi la Stevie Miller Band vende circa 2 milioni di copie all'anno.
We'll be right back.
Andai a Berlino perché mi sembrava diversa da qualsiasi altra città in cui ero stata, ha detto David Bowie. Avevo letto Addio a Berlino, da cui poi fu tratto nel 72 Cabaret di Bob Fosse, e pensai che fosse sufficiente per fare le valigie e andarmene da Los Angeles, un posto pieno di parassiti. L'appartamento dove alloggiavo era nello stesso quartiere dove era cresciuta Marlene Dietrich, un edificio color giallo con tre camere da letto ma fatiscente, con l'acqua che filtrava dal soffitto quando pioveva. Dice: a Berlino su di me c'era poca attenzione, riuscii finalmente a rilassarmi e tornare a fare qualcosa di semplice, come sedermi in un caffè sulla strada senza che le persone se ne accorgessero. Questo anonimato fu un bene in quel momento. Nonostante fossi già molto conosciuto, potevo condurre una vita normale. Da allora non ho più cambiato il mio modo di essere. Nonostante la mia notorietà, faccio sempre in modo di vivere una vita normale. A Berlino ho capito, per esempio, quanto fosse importante per me scrivere.
Thank you.
chitarrista Carlos Santana dichiarò che durante la sua mitica performance di Woodstock era sotto LSD. «Non sono mai stato così fatto di fronte a così tanta gente. Farsi un trip di LSD di fronte a 400.000 persone è difficile controllarsi, ecco perché ho spaccato il culo e dato il massimo in quell'esibizione». Nostra giornata tipo iniziava così, la mattina mangiavamo pane e formaggio e poi andavamo in giro per la città. Berlino era rimasta quella del 1910, un altro mondo. Quando non trovavo niente di meglio da fare, siccome conoscevo qualche tizio poco raccomandabile, mi facevo di eroina e mi ubriacavo. Girava tanta droga gratis in quel periodo durante i concerti. Una volta ordinai al pubblico di abbattere la barriera di legno che delimitava il palco. Il bassista Dave Alexander era talmente fatto che andò in panico e fuggì dal palco facendo interrompere il concerto. Fu così che lo licenziai immediatamente dopo lo show. Non era adatto per il caos.
What happened to Zeke? He's dead on a Jones, man. How about Dave? OD'd on alcohol. Well, what's Rock doing? Now he's living with his mother. How about James? He's gone straight.
And then the boys broke down.
Janis appariva come una donna aggressiva, ma era timida e molto sensibile. Quando cantò la versione di Little Girl Blue, lo stesso autore intervistato da un giornalista definì la cover una vergogna. Lei ci aveva messo il cuore, quasi pianse mentre la registrava. Lesse però l'intervista, alzò lo sguardo e mi fece quel solito sorriso radioso. Disse: «No, non importa, andiamo avanti». Ma vidi davvero nei suoi occhi quanto rimase ferita.
You don't know, but it's like what a love. And I wanna talk about trying to hold ya. Oh, baby, baby, yeah. But you don't know. You don't know what it's like. And you never, ever, ever did. I said, I try to throw my love around you. And I try to help you, darling. But you never, ever. No, you never, ever. No, you never, ever. No, you never, ever. I know that. You know that. No, you never.
Un altro mito che influenzò Robert Plant fu Elvis Presley. Negli anni 70 si incontrarono con Re in diverse occasioni e Led Zeppelin parteciparono ad alcuni suoi concerti seduti in prima fila. Tutto nacque perché Elvis voleva conoscere quei ragazzi che vendevano biglietti molto più rapidamente di lui. Voleva capire che razza di nuovo fenomeno stesse nascendo. Ma non tutti ebbero a cuore tale fenomeno. Durante il tour europeo del 70, Eva von Zeppelin minacciò legalmente la band in quanto discendente del conte Ferdinand von Zeppelin, l'inventore del celebre dirigibile. Il plagio del nome le sembrava uno scarso segno di rispetto. Per placare la signora, il gruppo decise allora di cambiare nome per uno show a Copenaghen. Si esibirono ufficialmente come The Enoughs. rock and roll è stato rovinato dai produttori, ha detto Ian Anderson. Troppo presi dai soldi, e così dopo Woodstock hanno cominciato a mettere qualche lustrino, qualche spettacolarità, ed ovviamente hanno messo in ridicolo quello che restava della musica fino a quel momento. Così come fanno gli uomini d'affari, si guardano intorno e si chiedono quale direzione intraprendere, che tipo di musica andrà per la maggiore. I produttori non creano tendenze, hanno reso il rock and roll quello che non doveva diventare, solo affari. Il pubblico ora non vuole più musica, vuole uno show. Il rock così ha perso semplicità, e il rock è diventato come la droga: non ti basta, non ti basta, e ne vuoi sempre di più. È per quello che si arriverà all'autodistruzione. Anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Rock and Roll Can Never Die vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Un abbraccio a tutti dal vostro Maurizio Angus Bidoli. Viva il rock, ciao!
Wow. Rock
rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.